Oggi parliamo di Harry Powers, nato con il nome di Arm Drent, noto anche come Cornelius O. Pearson o A.R. Weaver. Nato a Bertha, in Olanda, il 17 novembre 1893, morto a Mountville il 18 marzo 1932. È stato un serial killer olandese naturalizzato statunitense e, come sempre, per il viaggio nello speciale serial killer abbiamo collegato il professor Marino D'Amore. Bentornato alla Storia Oscura.
Buonasera, buonasera a tutti.
Sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo, e di Harry Powers ne abbiamo già parlato alla Galleria degli Orrori, a Crimini e Criminologia, vi ricordo tutte le domeniche alle ore 21 sul canale 264 del digitale terrestre, quella che è Cusano Italia TV. La puntata su Harry Powers la trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV. Attirava le vittime attraverso inserzioni personali di cuori solitari comparse su riviste, sostenendo di essere in cerca dell'anima gemella, ma in realtà puntando al loro denaro. Insomma, professor D'Amore, un altro serial killer con fini di lucro, scopo di lucro, come li abbiamo ribattezzati, no? Dall'Andrew in poi.
Sì, un altro serial killer che possiamo iscrivere in quella categoria. Il più famoso di tutti è sicuramente l'Andrew, detto anche Barba Blu, ma abbiamo raccontato anche la storia di Max Buffler, che era molto simile a questa, insomma. Erano delle persone che, con la scusa di attirare, soprattutto in un periodo storico in cui solitamente donne sole, soprattutto con figli, avevano particolare difficoltà ad andare avanti nella vita perché tendenzialmente, sostanzialmente non lavoravano, avevano bisogno, nel contesto, ripeto, sociale e storico del tempo, di una figura maschile in casa che, come dire, si occupasse della sussistenza economica. Ed Harry Powers giocava proprio su questo per esercitare il suo appeal nei confronti di giovani vedove o di donne che non erano riuscite a sposarsi. Grazie a questo stratagemma riuscì ad attirare le sue vittime e, soprattutto dopo il suo arresto, come vedremo, altre 20 lettere di accordo rispetto a un eventuale incontro furono trovate nella sua abitazione.
Uccise due vedove e tre figli di una di loro prima di essere catturato, processato, condannato a morte e giustiziato all'età di 40 anni. Parliamo un po' della giovinezza di Harry Powers, che all'epoca però era Arm Drent, no? Perché emigrò dall'Olanda negli USA.
Sì, è figlio di emigranti. I suoi genitori emigrano dall'Olanda, si stabiliscono nell'Iowa nel 26. Il padre è un agricoltore, ma lui ambisce a un tenore di vita molto più alto, tant'è vero che condurrà un'esistenza molto superiore alle sue possibilità. Nel 27 sembra trovare questa soluzione nel modo più armonico ed idilliaco possibile, perché si sposa Luella Strother, che è la proprietaria di un negozio, di una drogheria, insomma un negozio di articoli agricoli, anche lei trovata attraverso una rubrica giornalistica di cuori solitari. Nonostante questa sorta di pseudonormalità che sembra ormai connotare la sua vita, Harry Powers non è contento, ancora non ha raggiunto l'apice, il climax, quello che lui ritiene essere il suo reale tenore di vita o quello a cui ambirebbe, e quindi decise di proseguire nella ricerca di eventuali donne da poter accompagnare o quantomeno da poter illudere con false promesse. Ed effettivamente attraverso le sue inserzioni ricevette la risposta di molte donne. Come ripeto, furono trovate all'incirca 20 lettere, riceveva 20 lettere al giorno di risposta a queste inserzioni. E in un secondo momento però decise che effettivamente, per avere una realizzazione del suo intento nella piena riuscita possibile, effettivamente scoprì che per appropriarsi degli averi e dei risparmi di queste giovani donne doveva eliminarle. E ci furono effettivamente due vittime, quelle che poi sono le vittime ufficiali, completarono il mosaico di questo suo piano diabolico.
E quindi, sebbene sposato, decise di proseguire a cercare e circuire altre donne in cerca di un compagno. A questo scopo, come ci ha detto il professor D'Amore, pubblicò numerose inserzioni con false informazioni su se stesso, riceveva 20 lettere, fino a 20 lettere al giorno, pensate. Ecco, questa è già una particolarità, no? Si sposa, la trova una compagna, però nonostante tutto vuole cercarne altre, soprattutto per arrivare a togliere a tutte queste potenziali spose i loro averi.
Diciamo che in questa vicenda si connota una profonda bipolarità del soggetto, che con la moglie conduceva una vita normale, assolutamente normalizzata anche nelle relazioni con gli altri, tant'è vero che i vicini di casa, i conoscenti lo dipingeranno come un uomo mite, e poi invece dall'altra faccia della medaglia si nascondeva un freddo assassino oltre che pianificatore. Non possiamo definirlo un serial killer organizzato, perché poi ovviamente degli errori li commetterà anche lui, quegli errori che poi lo porteranno all'arresto, ma proprio quando comincia a scrivere le lettere ad Asta Eicher, ecco, questo è un profilo che si iscrive perfettamente nel suo piano diabolico, perché è una vedova e madre di tre figli, Greta, Harry e Annabelle, e la raggiunge, si incontrano e lei insomma decide di iniziare una relazione con lui, e lui decide in un primo momento di dividerla dai figli, tant'è vero che dice di partire con lei, i bambini verranno affidati ad una amica di famiglia, una tale Elizabeth Abernathy, e dopo alcuni giorni invia una lettera a questa donna, che nel frattempo è ancora con i figli. Tra l'altro lui ovviamente non userà il suo vero nome, ma userà uno pseudonimo che è Cornelius Pearson,
sì.
E gli annuncia di arrivare in poco tempo per poter prendere i figli e raggiungere la madre nella località dove sono andati a vivere, cosa che effettivamente fa. Arriva, prende i bambini e cerca di andare in banca con il figlio Harry, tentando di convincere il direttore della banca a rilasciargli tutti quelli che erano gli averi della povera Eicher. Ovviamente il ragazzino fa ritorno senza aver incassato nulla, perché ovviamente la banca aveva eccepito sulla falsità della firma apposta sul documento per poter riscuotere l'assegno. Questo non fa demordere Harry Powers dal suo piano diabolico, e poi effettivamente, purtroppo per loro, si allontana con i tre piccoli, senza più far ritorno e senza più che si sappiano notizie sulla Eicher e sui suoi tre figli.
Ecco perché Harry Powers, però nato Armand Drent, e poi abbiamo ricordato, no, Cornelius O'Pearson e altri nomi che utilizzava proprio per circuire queste donne a caccia di un marito, di un amore, di una vita tranquilla. Ecco, dopo quell'episodio, questo episodio che ci ha appena raccontato il professor D'Amore, qualche tempo dopo Powers corteggia un'altra donna.
Sì, la seconda vittima, è il caso di dirlo, è Dorothy Pressler Lemke, questa volta in Massachusetts, che stava cercando anche lei una relazione, un'anima gemella, scopo matrimonio, attraverso delle inserzioni su una rivista. La convince a trasferirsi nell'Iowa per sposarla, ma soprattutto prima di sposarla la convince anche a ritirare quello che era il suo patrimonio, i suoi risparmi, quelli che aveva messo da parte dopo una vita di lavoro, che erano una cifra abbastanza ragguardevole per l'epoca, $4,000. Tuttavia la Lemke non si accorse che Harry Powers, invece di inviare questi soldi nell'Iowa dove aveva detto di vivere, decide di inviarli invece nella sua casa di nascita e di abitazione con la moglie, in Virginia Occidentale. Questa cosa ovviamente avrebbe potuto funzionare come un sospetto, almeno all'inizio, e quindi potenzialmente salvare la povera Lemke dalla sua sorte. Ovviamente anche la Lemke sparirà e per un certo periodo non si avranno più notizie di lei, come era successo per lei.
Questo dunque per quanto riguarda il secondo atto criminale da serial killer di Harry Powers. Peraltro c'è un passaggio importante che poi ritroveremo a livello soprattutto di particolari macabri, perché a un certo punto Powers, professor D'Amore, comincia a costruire un garage relativo pavimento a casa sua, perché aveva appunto, no, già in mente di fare quello che poi fece.
Questo è l'elemento fondante, nel senso che è quello che poi lo farebbe apparire come un serial killer organizzato, cosa che poi non ha dimostrato pienamente, nel senso che riesce a costruire una sorta di interrato sotto il garage della sua casa, dove poi effettivamente nascondeva le vittime e nascondeva gli oggetti appartenenti alle vittime. Questo nascondiglio, che lui riteneva essere assolutamente invalicabile, perché effettivamente ne era a conoscenza solo lui, nemmeno la moglie era a conoscenza di questo anfratto all'interno del suo garage, tra l'altro anche molto ampio per ospitare più corpi. Questo come dire, a testimonianza del fatto che aveva in mente di compiere altri omicidi, la polizia effettivamente invece lo trova quasi immediatamente quando decidono di riaprire le indagini sulla sparizione della Eiker e dei suoi tre figli. Infatti cercano di risalire agli ultimi contatti, alle ultime persone che avevano visto i nostri quattro protagonisti sfortunati di questa storia, ed emerge il nome di Cornelius Pearson.
E però non esisteva questo nome, no? La polizia,
no, ma tramite le testimonianze, dato che non c'era nessuna persona di nome Cornelius Pearson che viveva nella Virginia occidentale, precisamente a Clarksburg, però dalla descrizione dei testimoni che avevano visto Eiker parlare con un uomo, effettivamente riconobbero i connotati di Harry Powers, e quindi Harry Powers fu arrestato e sospettato dei vari omicidi. Ovviamente la LEM, che ancora non è nel novero dei potenziali omicidi, lo sceriffo Green ottiene un mandato di perquisizione nella sua casa, e scavando nel garage c'è la soluzione dell'enigma. Si ritrovano i corpi sia della Eiker con i figli, sia della povera Lempke.
White Dell, nella perquisizione della casa, appunto, la polizia trova la scena dei crimini in quattro locali sotto il garage. Furono rinvenuti, no, anche tanti oggetti di cui ci parlava prima il professor D'Amore, oltre a vestiti insanguinati, no? Un libretto bancario, c'era un po' tutto, no?
Sì, c'era anche un libretto bancario bruciacchiato, una piccola impronta di un piede insanguinato, molto probabilmente appartenuto ad Harry, il figlio della Eiker, e ovviamente furono ritrovati anche i resti di Dorothy Lemke. Tutti quanti erano stati strangolati, addirittura sul collo della Lemke fu trovata la cinta che apparteneva a Harry Powers. L'unico a subire una sorte diversa, ma altrettanto efferata e drammatica, fu il povero Harry, che fu ucciso con un corpo contundente, molto probabilmente un martello, sulla testa, insomma un colpo che lo uccise quasi immediatamente. Questi ritrovamenti effettivamente, oltre a decretare in maniera inequivocabile la colpevolezza di Harry Powers, scatenarono anche la reazione della folla, che chiedeva Harry Powers per poterlo linciare. Ovviamente lo sceriffo, insieme agli altri poliziotti, riuscì a far guadagnare la strada della prigione, addirittura utilizzando i gas lacrimogeni per disperdere la folla, e Harry Powers fu sottoposto a un processo.
Peraltro fu un processo mediatico, no? Già per l'epoca, se vogliamo poi andare ancora più indietro nel tempo, già il processo a Sacco e Vanzetti ebbe una grande risonanza. Però per un serial killer c'è questo comportamento della folla che vuole linciarlo, e poi addirittura per il processo dovettero utilizzare la Moore's Opera House, no? Perché c'era veramente tantissima gente che voleva assistere al processo.
Sì, perché oltre a essere un processo amplificato dai mezzi di comunicazione dell'epoca, ovviamente la stampa su tutti, anche la natura delle vittime causava una forte partecipazione emotiva alla vicenda. Erano morte due donne sole, ma soprattutto tre bambini, e questo, voglio dire, dipinsero in maniera drammatica i connotati del mostro che la folla chiedeva a gran voce di poter linciare proprio per questo motivo. Tant'è vero che il processo fu abbastanza veloce, si concluse entro l'anno, ebbe inizio il 7 dicembre del 31, e ci vollero veramente pochi giorni per emanare la sentenza, e pochi mesi per poi eseguirla tramite impiccagione.
Oh, particolare, devo dire, la sentenza del giudice John Southern, che sentenziò. Sentenza di questa corte è che lei sia portato nel penitenziario di Mansfield, colà trattenuto e trattato come previsto dalla legge, e quindi appeso per il collo fino al decesso il 18 marzo 1932, tra l'alba e il tramonto. Singolari, no? Singolari queste parole del giudice.
Sì, una sentenza molto stringata, ma al tempo stesso molto definitiva, molto obiettiva, quasi a voler dimenticare, a condannare alla damnatio memoriae una vicenda così traumatica per la popolazione del tempo, e ovviamente così drammatica per le povere vittime. Tant'è vero che il clamore che aveva accompagnato il processo non fu equiparato a quello che invece accompagnò l'esecuzione, un'esecuzione che si svolse, come ha detto lei, il 18 marzo del 32 alle 9 del mattino. Dopo 11 minuti il medico, dopo l'impiccagione, dopo che il boia attivò la botola per poter far sì che Harry Powers fosse impiccato. Dopo 11 minuti il medico ne dichiarò il decesso e la memoria di Harry Powers si esaurì in quella giornata tanto drammatica. Era stato eliminato il mostro, era stato eliminato l'assassino di donne sole e di bambini.
Peraltro siamo, come abbiamo ricordato, nel 1932 come parte finale della storia, ma la vicenda di Harry Powers, che non è molto conosciuta a livello di storia dei serial killer, ma nell'immaginario collettivo ha colpito molto e ha ispirato un romanzo e anche un film con un grande attore, peraltro.
Ha ispirato un romanzo, il film con uno splendido Robert Mitchum, ovviamente un film molto romanzato, che ripercorre però tutte le vicende di Harry Powers e soprattutto anche la drammaturgia, perché è narrata cinematograficamente, ma che racconta l'estrema drammaticità e l'estrema efferatezza di questa storia. Ovviamente Robert Mitchum, un grandissimo attore, anche un sex symbol del tempo, che non ripete in minima parte invece i connotati e le fattezze di Harry Powers, ma che nell'epoca dell'oro del cinema del tempo veniva mitizzato anche l'aspetto violento di alcune vicende che avevano avuto un clamore pubblico così forte e così imponente.
Il romanzo è del 1953 di Davis Grubb, The Night of the Hunter, che poi traducendolo è La notte del cacciatore, ma alla fine si è romanzato con La morte corre sul fiume.
La morte corre sul fiume, il titolo del film, tra l'altro un film bellissimo che invitiamo a vedere chiunque non l'avesse visto, ed è particolare perché poi ripropone l'elemento del fiume, che è abbastanza un comune denominatore in tante esistenze, in tante vicende che hanno riguardato i serial killer, come drammatico serbatoio delle loro vittime. Ed è particolare che anche in questo caso, in cui effettivamente non compare affatto, perché come abbiamo detto Harry Powers seppellisce le sue vittime nei quattro locali sotto il suo garage, effettivamente è strano, e quindi a testimonianza di quanto sia rimasto impresso nell'immaginario popolare ricorrere all'elemento del fiume nel poter tradurre non letteralmente il titolo del film.
E segnaliamo anche il romanzo White Dell del 2013 della scrittrice americana Jane Ann Phillips, che riprende di nuovo il caso di Harry Powers ispirandosi al garage di White Dell, quel garage di cui abbiamo parlato, garage degli orrori. Per chiudere, professor Damone, ci ha già detto molto a proposito del profilo di Harry Powers, è però una figura come serial killer molto particolare, no? Se vogliamo inquadrarla in maniera ancora più approfondita.
Sì, come abbiamo detto è sicuramente un bipolare, una persona che riesce far prendere forma il proprio comportamento in diverse situazioni e plasmarlo a seconda delle circostanze. Quindi in una vita familiare normale che corrisponde però specularmente a un'efferata carriera omicidiaria. Dall'altra parte non è un serial killer organizzato, perché non ha un gran numero di vittime, fortunatamente, come abbiamo avuto modo di vedere, ma viene scoperto quasi subito e quindi non è riuscito ad attuare tutti quei stratagemmi, accorgimenti che gli avrebbero consentito di continuare la sua carriera omicidiaria. L'analfabetismo emotivo è forse l'elemento preponderante, perché ricordiamo le vittime, oltre alle donne, anche i bambini, di cui lui si libera in maniera assolutamente anaffettiva, manifestando una sorta di evidente incompetenza sociale, oltre che, come ho detto, mancanza di empatia e anaffettività. Non compare la parafilia sessuale, perché non c'è violenza sessuale in nessuna delle sue vittime, ma è sicuramente un serial killer che possiamo iscrivere come stimolo e come scintilla catalizzatrice della sua azione omicidiaria all'interno della categoria dei serial killer a scopo di lucro. Il suo scopo principale era quello di appropriarsi degli averi delle vittime per poter raggiungere quel tenore di vita tanto agognato, ma che poi in vita non è mai riuscito a raggiungere.
5 le vittime accertate. Qui in chiusura ci leggo il messaggio di Rosaria, che ci scrive al 334-9229-505 da Bari, chiede al professor Damore: ma siamo sicuri che ha ucciso solo 5 persone? Non abbiamo conferme.
A dispetto di altre volte in cui l'ufficialità non corrisponde con l'ufficiosità delle vittime, purtroppo questa volta siamo abbastanza sicuri, perché effettivamente le altre potenziali vittime che comparivano nelle lettere ricevute da Harry Powers hanno scampato il pericolo, e questo è stato accertato, e soprattutto poi in quello che era il suo chiamiamolo drammatico deposito dei poveri corpi martoriati dalla sua violenza, sono state ritrovate solo queste 5 vittime e non è lecito pensare che lui utilizzasse altri luoghi per nascondere le vittime proprio per la paura di essere scoperto.
Io ringrazio il professor Marino D'Amore, lo ritroveremo qui alla Storia Oscura con speciale Serial Killer, ma soprattutto alla Galleria degli Orrori. Abbiamo dedicato anche una puntata a Gino Girolimoni e il vero mostro di Roma sotto il ventennio fascista. In una imminente nuova puntata torneremo a parlare più o meno di quel periodo, anche se parliamo della fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e quello che avvenne dopo, Ernesto Picchioni, il mostro della Salaria, presto ne parleremo, anche se c'è già un qualcosa a proposito di Picchioni che trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV, ma dedicheremo ancora più spazio questa volta. Intanto, per la speciale Serial Killer, prof, grazie, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, buona serata e un saluto a tutti gli ascoltatori.